Confidenziale, un viaggio dietro le quinte del passato, ideato e condotto da Giacomo Schivo.
Cari amici che ci seguite dall'Italia e dall'estero, benvenuti alla seconda puntata di Confidenziale della stagione radiofonica 2022-2023. Innanzitutto io vorrei salutare alcuni fra i tanti che ci hanno scritto e telefonato la settimana scorsa. Io mi sono preso due foglietti di appunti, vorrei salutare velocemente senza rubare molto tempo la nostra storica amica ascoltatrice Valentina. Ciao Valentina. E poi un grande saluto a Fabrizio, a Daniele, a Giuseppe, a Federico che ci segue da Roma. Poi un saluto particolare a un signore che si chiama Todd, che mi ha scritto che la settimana scorsa mi ha ascoltato dall'Ohio. E poi ciao a Giulia e Felice, e ciao alla mia amica adorata Fioretta Mari, la grande attrice che in questi giorni sta per debuttare a teatro con la figlia Ida Elena e con Stefano Masciarelli in un nuovo esperimento, un varietà teatrale. E adesso, senza porre ulterior indugio in mezzo, andiamo al 1965, anno che avevamo già toccato la scorsa settimana e che concludiamo di visitare in questa puntata. Andremo dietro le quinte, come nostra consuetudine, per raccontarvi un pochino di gossip, qualche curiosità, per ripercorrere la musica di quell'anno, e lo faremo nel corso di una chiacchierata confidenziale, una chiacchierata informale, una chiacchierata amichevole. Io qua ho il ripiano della scrivania vicino al microfono pieno di rotocalchi. Io cerco di, non so se si sente, ecco, lo sfogliare, il fruscio delle pagine. Su uno di questi rotocalchi io ho letto una notizia che James Bond in quell'anno andava per la maggiore, ma non James Bond, un James Bond qualunque, quello dei romanzi di Fleming, il James Bond interpretato proprio da Sean Connery. Infatti un settimanale ad esempio dice che Bond estende il suo impero perché l'agente 007 ha già trovato numerosi imitatori in tutto il mondo e fra gli italiani abbiamo due uomini e due donne. È nata la spionite acuta che dilaga in questo 1965 nel cinema e in TV, mentre uomini e donne vengono sempre più conquistati dallo snobismo e dai modi decisi di Sean Connery. C'è anche il curioso parere di uno scrittore che afferma che James Bond sarebbe come Mike Buongiorno se dicesse allegria. E vabbè, allora io qua sfoglio, vado a vedere chi sono gli emuli di 007 in Italia e nel mondo. Fra i fratelli di 007 ci sono Giorgio Ardisson, Erno Crisa e Dominique Patuel. James Bond si trova oggi, dicono i giornali, ad avere perlomeno tre fratelli, tre sue imitazioni. Due sono nostrane, casalinghe, e la terza è francese. Erno Crisa è il più serio candidato alla ripetizione in TV delle gesta di 007, un agente segreto al tempo dell'ultima guerra mondiale. Crisa, che è tunisino di nascita, sta partecipando ora allo sceneggiato televisivo Resurrezione. L'altro James Bond nostrano è Giorgio Ardisson, che ha ora finito di girare in Spagna per la regia di Sergio Solima il film Agente 3S3, Passaporto per l'Inferno. Ardisson ha 33 anni, è sposato e ha due bimbi. Il fratello francese di Bond invece si chiama, il quale interpreta il film che è già in circolazione in questi primi mesi del 1965, che si chiama Agente Coplan, missione spionaggio. Fra le donne, le sorelle di 007, annoveriamo addirittura Monica Vitti, Masha Merrill e Rosanna Schiaffino. Allora, Monica e Rosanna e la francese Masha Merrill daranno vita a movimentate vicende di spionaggio che prenderanno a modello il loro fratello maggiore 007. Lavitti infatti interpreterà la figura di un agente segreto in gonnella nel film Operazione Modesty Blaze e non ha paura di nulla, ha detto Monica. La Schiaffino invece è già a Hong Kong, dove sta girando Viaggio all'inferno con Stuart Granger. Ci è andata in aereo e è invischiata in una serie di avventure di spionaggio che la porteranno a dover temere per la sua vita. La versione femminile francese di Bond si chiama invece Masha Merrill. Interpreterà il personaggio di Marie Chantal, una agente che se la cava magnificamente da sola anche nelle situazioni più terribili e scabrose.
Gold finger, he's the man. The man with the Midas touch, a spider's touch, such a cold finger beckons you to enter his web of sin. You feel for a golden girl knows when he's kissed her. It's the kiss of death from Mr. Goldfinger. Pretty girl, beware of this heart of gold. This heart is cold. Kiss of death from Mr. Goldfinger. Pretty girl, beware of this heart of gold. This heart is cold. He loves only gold. Only gold. He
Pensate che la mania per 007 rasenta la follia in quel 1965, infatti l'ultima stravaganza in fatto di moda femminile è quella di truccarsi da ragazza d'oro, truccare tutta la pelle del color dell'oro come in Goldfinger, e c'è una rivista femminile che con una galleria fotografica dà tutti i consigli per truccarsi brillantemente senza però fare un trucco azzardato su tutto il corpo. Suggeriscono infatti su questa rivista italiana una versione moderata che tutte le ragazze potranno adottare, sicure di fare colpo ma allo stesso tempo sicure anche di non radunare troppa folla per la strada al loro passaggio. E se c'era la passione per James Bond e per tutto il suo mondo in quel 1965, c'è anche la passione per la musica, come ad esempio la passione per Connie Francis, che al Festival di Sanremo presentava questa struggente canzone.
Dagli Stati Uniti, Connie Francis. Connie Francis, che è la partner di Gigliola Cinquetti per questa canzone, ci farà sentire Ho bisogno di vederti di Ramsete Ciampi. Dirigerà l'orchestra Gianfranco Intra. Canta Connie Francis.
E rimaniamo al Festival di Sanremo. L'anno prima, 1964, aveva debuttato Bobby Solo con Una lacrima sul viso, milioni di copie vendute. Nel 1965 vince il primo premio con Se piangi se ridi, di cui non solo è cantante ma è anche autore. È uno dei tre autori del brano. Noi vi riproponiamo questa canzone con l'annuncio della vittoria al Festival di Sanremo dato dalla voce di Mike Bongiorno.
Ha vinto Se piangi se ridi di Mogol Satti Marchetti.
Io piango con te, perché tu fai parte di me. Sorridi sempre, se tu non vuoi vedere mai. Sorridi, amore, io rido con te perché sono parte di te. Ricorda sempre quel che tu fai sopra il mio volto, lo rivedrai. Se non sarà, anche se tu sei lontana da me, ogni momento, dovunque andrò, accanto a te mi troverai. Se piangi, se ridi, io sono con te perché ricorda sempre quel che tu fai sopra il mio volto, lo rivedrai. Da sempre quel che tu fai sopra il mio volto, lo rivedrai.
Vi dico una curiosità che forse non tutti ricorderanno. In quel 1965 TV Sorrisi e Canzoni veniva familiarmente chiamato TV Illustrazione. Infatti la scritta Sorrisi e Canzoni nella testata era diventata nera e piccolina, mentre le altre due scritte TV e Illustrazione erano in giallo e belle grandi. Tutti quanti lo chiamavano TV Illustrazione perché era un modo per cercare di svecchiarlo. Secondo loro era un modo per svecchiarlo, non ne ha mai avuto bisogno, TV Sorrisi e Canzoni. Infatti ancora oggi noi lo chiamiamo così, e in quell'anno, a febbraio, la rivista lancia una grande inchiesta. Indovinate qual è? È un'inchiesta sulla famiglia italiana verso il 2000. Signore mio, ne hanno fatte a iosa, e si chiedevano già nel 65 qual è il volto moderno della famiglia. Ogni anno nel nostro paese si celebrano circa 400.000 matrimoni, sono altrettanti nuovi nuclei familiari che si formano. Quali abitudini rispetto al passato abbiamo perso e quali abitudini stiamo acquistando? Esiste davvero la crisi della famiglia? Arriveremo anche in Italia al controllo delle nascite e al divorzio? Ecco a grandi linee i temi che vi proponiamo, e poi vanno avanti per pagine e pagine. Io le ho sfogliate, sono molto interessanti, ma molte di quelle previsioni si sono rivelate poi sbagliate.
Siamo qui noi soli, come ogni sera, ma tu sei più triste ed io lo so perché. So che tu vuoi dirmi che non sei felice, che io sto cambiando e tu mi vuoi lasciare. Io che non vivo più di un'ora senza te, come posso stare una vita senza te? mai niente, lo sai, separarci un giorno potrà. Vieni qui, ascoltami, io ti voglio bene, te ne prego, fermati ancora insieme a me. Io che non vivo più di un'ora senza te, come posso stare una vita senza te? Sei mia, sei mia.
Anno 1965 c'è un grande lutto nel mondo della musica perché in California se ne va Nat King Cole e un redattore italiano che si chiamava Rodolfo Dintino pubblica un articolo con l'ultima intervista che aveva fatto a Nat in occasione del suo viaggio in Italia. Lo ricorda così, dice: quando sorrideva, e questo accadeva spesso, sembrava la réclame di un dentifricio, i suoi denti di un bianco fluorescente risaltavano sul viso scuro come la fotografia di un uomo visto al negativo. Lo conobbi nel 1960 durante una sua visita a Roma. Nat King Cole mi apparve subito come avevo imparato a vederlo attraverso i film e gli spettacoli televisivi. Alto, dinoccolato, capelli ondulati e lucidissimi, occhi profondi con una caratteristica piega di riso agli angoli, e aveva appena terminato una tournée. Era venuto qui a Roma per concedersi una vacanza. Per strada la gente lo riconosceva, gli chiedeva continuamente autografi e questo lo sorprendeva. «È una delle prime vacanze che mi concedo», mi disse. «Non supponevo di essere così popolare anche qui da voi in Italia. Non sapevo che la Rai avesse programmato la serie di trasmissioni Canta Nat King Cole. Erano anni che aspettavo di venire in Italia, ma non potevo immaginare che inconsapevolmente avrei finito con lo scegliere il momento per me più favorevole». Nat, continua il giornalista, era venuto in compagnia di sua moglie Maria Ellington, una bella donna di pelle un poco più chiara della sua, dallo sguardo luminoso e dall'espressione pronta al sorriso. I due si erano conosciuti nel 1947 al Club Zanzibar di New York. Pensate che Maria era allora cantante nell'orchestra del grande Duke Ellington. E ora ascoltiamo Nat King Cole nella sua indimenticabile Unforgettable.
Going, where am I going to park? Oh, but here tonight I'm glad that I found a place to park, because right now I'd like to sing for you a very wonderful oldie entitled Unforgettable. What you are, unforgettable, though near or far, like a song of love that clings to me. Before, that I am unforgettable.
Confidenziale.
Amici, andiamo un attimo dietro le quinte del cinema in Italia, perché i giornali del 1965 dicono che l'anno precedente l'Italia ha esportato 3.947 copie di film per oltre 20 miliardi di valuta pregiata. Un particolare successo di penetrazione è stato ottenuto sul mercato di lingua inglese. Infatti sono stati esportati 129 film contro i 43 del 62 negli Stati Uniti e 53 contro i 39 del 62 in Gran Bretagna. Nel frattempo i giornali danno la notizia che Alberto Sordi diventerà il regista di se stesso. Vi leggo un trafiletto che dice così: dopo 4 anni di sodalizio, concretato in 6 film che hanno riscosso buon successo, Alberto Sordi e Dino De Laurentiis hanno deciso di riprendere ognuno la propria libertà, rescindendo il contratto in esclusiva che legava l'attore al produttore. La notizia non ha stupito gli ambienti di Cinecittà, rilevano i giornalisti, dove da tempo si accennava al malumore e all'insoddisfazione di Sordi, convinto di essere sacrificato dal suo amico Dino in ruoli troppo consueti. La goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso sarebbe stato l'episodio intitolato Latin Lover, girato insieme a Soraya nel film I Tre Volti. Sordi ha avuto la sensazione di essere stato chiamato all'ultimo momento per puntellare il debutto della principessa attrice, cercando di strappare qualche risata al pubblico. Contemporaneamente all'annuncio della separazione amichevole, tra virgolette, è stata diffusa la notizia che l'Albertone nazionale sta preparando un film intitolato Il trombettiere del generale Custer, film a colori di cui sarà protagonista e regista. La bandiera sotto la quale militerà il trombettiere sarà quella della Dear Film di Roma.
Se il giorno posso non pensarti, la notte maledico te, e quando infine spunta l'alba c'è solo vuoto intorno a me. La notte tu mi appari immensa, invano tento di afferrarti, ma ti diverti a tormentarmi. La notte tu mi fai impazzire. Cercarti non lo so, ti vedo e torna la speranza, ti voglio tanto bene ancora. Per un istante riappari, mi chiami e mi tendi le mani, sangue si fa ghiaccio quando ridendo ti allontani. La notte mi fa impazzir, mi fa impazzir. Il tua immagine scompa. Felice tu ritrovi l'altro, quell'altro che mi fa impazzire la notte, mi fa impazzire.
E andiamo un attimo dietro le quinte del mondo della moda in quel 1965, perché Parigi, per risollevare le sorti della sua haute couture, ha una grande idea, quella di far sfilare i 70 modelli della collezione primavera-estate di quell'anno sul laghetto del Bois de Boulogne. C'è una specie di armistizio, tutte le grandi case francesi fanno pace e decidono di organizzare un unico grande evento in questa cornice da favola. E su tutti i giornali del mondo appare una fotografia bellissima in cui ognuna delle 70 indossatrici è su una barchetta sul laghetto del Bois de Boulogne. E pensate che io vi leggo il flash di agenzia che accompagnava per l'Italia questa fotografia, pensate che la collezione primavera-estate si è dovuta presentare a Parigi all'inizio di febbraio, quindi non è che facesse tutto questo gran caldo sul Bois de Boulogne, anzi l'agenzia diceva così: tremanti di freddo, 70 indossatrici parigine sono arrivate al Bois de Boulogne indossando leggeri abiti primaverili, 70 modelli della haute couture per la prossima stagione, rivelati tutti insieme per la prima volta al pubblico grazie a uno speciale armistizio tra 11 grandi case di moda: Cardin, Lanvin, Castillo, Dessay, Dior, Aim, fra le altre. Il valore dei modelli supera i 50 milioni di lire e le 70 barche su cui erano le mannequin erano affidate ad altrettanti agenti di polizia in tuta blu. Per comporre questa magica scenografia sono occorse più di 3 ore, pensate, perché si è anche dovuto rompere il ghiaccio del laghetto, perché visto che faceva freddo il laghetto del Bois de Boulogne era veramente ghiacciato, non faceva freddo alla radio invece dove veniva lanciato questo bellissimo motivo.
Grazie, amore, soltanto grazie posso dire per tutto quello che mi dai, per tutto il bene che mi vuoi. Grazie ancora, perché fai bella la mia vita, perché non sciupi i sogni miei e sei così come tu sei. Ora che amo te, nasce il tempo da vivere, non l'avevo detto mai, prendi pure tutto il mio bene, tutto il mio bene, se lo vuoi. Grazie, amore, soltanto grazie posso dire, ma so che ormai finché vivrò tu sarai tutto quel che avrò.
Nasce il tempo da vivere, soltanto grazie posso dire, ma so che ormai finché vivrò tu sarai tutto quel che avrò.
Cronisti pettegoli di tutto il mondo si danno appuntamento in Messico a Cuernavaca, dove dicono maliziosamente che è scoppiata la guerra delle Marie. Infatti a Cuernavaca si sono date appuntamento le due dive francesi Brigitte Bardot e Jeanne Moreau, che devono girare in quei luoghi il film Viva Maria. Nel film sono accomunate, ma nella vita sono in effetti rivali. Il conflitto si svolge per ora sul filo sottile della malignità, ma nessuno può prevedere che cosa accadrà in un prossimo futuro. Vi leggo quello che dicono i giornalisti. Allora, il quotidiano politico più in vista, l'Excelsior, ha dedicato a Brigitte un articolo di fondo. Certo, è altrettanto vero che Louis Malle vuole portare avanti invece Jeanne Moreau. Una rivoluzione sorda si sta svolgendo fra le due protagoniste, ognuna impegnata a superare l'altra sul piano artistico e su quello personale. Ho il sospetto che Brigitte passi la notte in bianco a provare la sua parte, altrimenti come potrebbe recitare così bene? Lo ha detto Jeanne Moreau. In apparenza è un complimento rivolto alla sua collega, ma in effetti è una malignità che soltanto una donna dell'intelligenza della Moreau poteva farsi uscire dalla bocca. Ha voluto distruggere il mito della Brigitte attrice spontanea, distinto, e ha voluto accreditare la versione di una Bardot che fatica sul copione e che ogni giorno si sforza di apparire all'altezza della rivale. Brigitte Bardot, dal canto suo, non ha voluto rilasciare dichiarazioni sulla sua collega, e in questo silenzio molti hanno visto una sprezzante risposta alle frasi maligne di Jean. Comunque sia, guardate, il film è stato un successo e lo rivediamo con gusto ancora oggi. Oh, prendiamoci una canzoncina di Brigitte Bardot, dai, che cantava anche molto bene in quegli anni.
Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés, qui l'eût cru déplore la perte de l'été, qui depuis s'en est allé. On a rangé les vacances dans des valises en carton, et c'est triste quand on pense à la saison du soleil et des chansons. Pourtant je sais bien l'année prochaine tout refleurira, nous reviendrons. Mais en attendant je suis en peine de quitter la mer et ma maison. Le mistral va s'habituer à courir sans les voiliers, et c'est dans ma chevelure ébouriffée qu'il va le plus me manquer. Le soleil, mon grand copain, ne me brûlera que de loin, croyant que nous sommes ensemble un peu fâchés d'être tous deux séparés. Le train m'emmènera vers l'automne, retrouver la ville sous la pluie. Mon chagrin ne sera pour personne, je le garderai comme un ami. Mais au premier jour d'été, tous les ennuis oubliés, nous reviendrons faire la fête aux crustacés de la plage ensoleillée, de la plage ensoleillée, de la plage ensoleillée.
Dai, facciamo un po' di pettegolezzi o di gossip, come si direbbe oggi. Nel 1965 i paparazzi si prendono la briga di andare fino in Francia, e in particolare a Parigi, per riuscire a fotografare mano nella mano la principessa Maria Gabriella di Savoia con il suo innamorato, che è un principe della Georgia, che ha un nome che sembra, con rispetto parlando, veramente un codice fiscale. È un nome un pochino difficile da pronunciare, speriamo che io riesca a farlo. Zurab Chotoa. Zurab Chotoa, dicono i giornali, ha 25 anni, è alto, elegante, dinamico. Suo padre vive a Losanna ed è molto ricco, conosce da anni la famiglia di Maria Gabriella. Infatti la principessa e il principe si frequentavano sin da quando erano ragazzini, ma solo negli ultimi mesi la loro amicizia si è trasformata in un legame più affettuoso ed impegnativo. Maria Gabriella ha compiuto 25 anni a febbraio, segue un corso d'aggiornamento al Louvre in vista di una futura attività nel campo del mercato dell'arte e dell'antiquariato. Negli anni scorsi, continuano i giornali, le erano stati attribuiti vari idilli che però sfumarono rapidamente. E per una orda di fotografi che va a Parigi per cercare il nuovo idillio, il nuovo fidanzato segreto della principessa Maria Gabriella, un'orda di fotografi segue una cantante parigina, Françoise Hardy, nella sua tournée a Londra. E a Londra Françoise Hardy in quel 1965 canta questa canzone. Una canzone con parole italiane, e quindi a Londra si stupiscono molto di vedere questa splendida e giovane cantante parigina che vuole cantare in italiano. Noi non abbiamo ritrovato nessuno spezzone della sua tournée a Londra, però Françoise Hardy ha riproposto al suo rientro in Italia questa canzone in uno spettacolo televisivo per Rai 1. Era introdotta niente po' di meno che dai quattro mitici componenti del Quartetto Cetra.
Scusate se abbiamo aspettato fino ad ora per annunciarvi l'ospite d'onore di questa sera del Cetra Club, ma c'è una ragione. Volevamo che ci foste tutti, volevamo che tutti i turisti in visita a Musicland fossero arrivati qui nel locale. Ci sono tutti? Ci siete tutti? Manca nessuno? Manca nessuno. Bene, e allora è arrivato il momento di annunciarvi Françoise Hardy. Via Musicland e nel Cetra Club. Due parole in breve sull'abbigliamento di Françoise Hardy, no, perché qualcuno potrebbe dirsi: ma come mai in un locale così di sera Françoise Hardy in pantaloni e maglietta? No, c'è una ragione. Noi l'abbiamo quasi rapita. Siamo andati all'aeroporto perché sapevamo che lei doveva arrivare per incidere dei dischi. Allora abbiamo tutto un servizio di informazioni, di spionaggio, così siamo andati lì con Felicia Chiusano pronto, che è andato al portello, aperto il portello, l'ha brincata subito, poi Tata Giacobetti pronto con la macchina, così, che ha bruciato semafori, ha preso multa. Insomma, Françoise Hardy è qui con noi. Anzi, noi abbiamo detto, non so, signorina, se lei vuole adoperare qualche costume di Musicland, abbiamo abiti lunghi, abiti corti, abiti scollati, abiti accollati, abbiamo collane, orecchini. Lei dice: no, niente di tutto questo, io da un po' di tempo canto solo in pantaloni e maglietta. Beh, è un suo desiderio, e allora ecco a voi, in pantaloni e maglietta, Françoise Hardy, che canterà che cosa?
Devi ritornare.
Devi ritornare, prego.
Sei solo tu che puoi farmi sperare, tu
devi ritornare.
E quando tu sei lontano da me non vivo più,
devi ritornare.
Ho tanti altri intorno a me, mi sanno amare più di te, però sei tu che voglio, gli altri sono niente.
Devi ritornare.
hai fatto soffrire, ma
devi ritornare.
Sei solo tu, tutto quello che ho, allora tu
devi ritornare.
Vorrei poter scordare te, ma è più forte ancora di me. Il bene che ti voglio, devi ritornare. Devi ritornare, oh 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 oh, devi ritornare, oh 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 oh. Io non so scordare niente di te, niente di te.
Era una domenica alla TV in quel 1965. Ve lo dico subito. Dunque, ad esempio, domenica 28 febbraio, alle ore 17 c'era la TV dei ragazzi con Balanzone e le maschere, spettacolo di carnevale a cura di Fernando Rossi con l'orchestra di William Galassini, e poi Robinson Crusoe dal romanzo di Daniel Defoe. Protagonista Robert Hoffman, regia di Jean Sacha. Alle 20.30 al telegiornale, alle 21 Il giocatore di Dostoevskij, riduzione di Edmo Fenoglio e Sole Sandri, seconda puntata, con Giuliana Calandra, Mario Pisu, Tino Carraro, Carla Gravina, Warner Bentivegna. Mamma mia, che grande cast! Poi alle 22.10 c'era la consueta domenica sportiva. Sul secondo canale invece le trasmissioni iniziavano alle 18 con un concerto sinfonico diretto da Rafael Kubelik con la partecipazione del pianista Gino Diamanti, e alle 21.15 c'era Prima Pagina, La pace atomica, un servizio speciale di Aldo Rizzo e Claudio Balit. La televisione svizzera invece proponeva alle 20.15 la sua edizione della domenica sportiva, alle 20.40 il film Elsa Popping e alle 22.10 la conversazione evangelica La parola del Signore.
Hey, I'm not sleepy and there ain't no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following you. Take me for a trip upon your magic swirling ship. All my senses have been stripped, and my hands can't feel to grip, and my toes too numb to step. Wait only for my boot heels to be wandering. I'm ready to go anywhere. I'm ready for to fade onto my own parade. Cast your dancing spell my way. I promise to go under it. Hey, Mr. Tambourine Man, play a
quel 1965 Warner Bentivegna, dopo 3 anni di successi televisivi incontrastati, decide di abbandonare gli studi di Via Teulada a Roma e di tornare al suo primo amore, il palcoscenico. Dice basta con la TV, ritorno al teatro e lancia un appello ai suoi fans televisivi. Chi mi ama, mi segua.
Mostra i denti il pesce cane e si vede che li ha. Me chi messerà il coltello, ma vedere non lo fa. Sulla spiaggia di Long Island c'è un tale a mezzodì, poco prima lo sappiamo, Mackie Messer era lì, han trovato Jenny Towler un coltello in mezzo al sei. Sia stato Mackie Messer, testimoni non ce n'è. Ashmulmayer l'industriale, un ignoto, un disparò. Magnus spende il capitale, provarlo non si può. 6 bambini son bruciati nell'incendio di Brooklyn. Mackie Messer sa qualcosa, ma non parla e beve gin. Vedovella minorenne, il cui nome ognuno sa, ci rimise un di le penne, ma la colpa chi l'avrà?
Cultura anno 1965. Viene data la notizia che un gruppo di 7 editori, Aldus di Stoccolma, Gadarama di Madrid, Hachette di Parigi, Kindler di Monaco, McGraw-Hill di New York, Melanoff di Amsterdam e Il Saggiatore di Milano, hanno firmato un accordo per lanciare contemporaneamente una collana culturale, la Biblioteca Universitaria Mondiale. Il programma della collana, dice la stampa, che accoglierà opere di divulgazione ad alto livello su tutti gli argomenti, sarà scritto dai maggiori studiosi ed è inizialmente previsto a 100 titoli da pubblicarsi nel giro di 5 anni. I volumi saranno stampati per tutti e 7 i paesi e per un totale, pensate, di 10 milioni di copie da un'officina italiana, le Officine Grafiche Mondadori di Verona. E per rimanere nell'ambito della cultura, finisco col darvi questa notizia: c'è anche una bellissima scuola di estetica e di massaggi, tutte quante le signorine vogliono innalzare la loro cultura nel campo del trucco, nel campo dell'elettrodepilazione, della manicure, dell'estetica. Poi alla fine invece si è scoperto che lì in questa cosiddetta scuola arruolavano un giro di prostitute. E vabbè, succedeva anche quello, dai, è sempre successo dagli inizi della storia. È normale che sia successo anche nel 1965. Con questo chiudiamo la nostra puntata, chiudiamo il nostro viaggio dietro le quinte del 1965. Vi aspettiamo con un nuovo argomento la settimana prossima, con un'altra ora di chiacchierata confidenziale. Ciao!
Avete ascoltato Confidenziale, un viaggio dietro le quinte del passato, ideato e condotto da Giacomo Schivo.
Memories we've been sharing. I'll never forget the moment we kissed the night of the hayride. The way that we hugged to try to keep warm while taking a sleigh ride. Magic moments, memories we've been sharing. Magic moments when two hearts are carried. Time can't erase the memory of these magic moments filled with love. The telephone call that tied up the line for hours and hours. The Saturday dance, I got up the nerve to send you some flowers. Magic moments, memories we've been sharing. Magic moments, when two hearts are caring. Time can't erase the memory of these magic moments filled with love.
The way that we cheered whenever our team was scoring a touchdown.
The time that the floor fell out of my car when I put the clutch down.
The penny arcade, the games that we played, the fun and the prizes.
The Halloween hop when everyone came in funny disguises.
Magic moments filled.